magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Questa trasmissione si trova all'interno di un piccolo ciclo di trasmissioni che prendono l'avvio da un piccolo testo fatto nel 99, nel maggio del 1999 e che si intitola Perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia. Risposta ad una lettera. Fu una lettera che mi fu inviata allora, circa 10 anni fa, da un radioascoltatore che mi chiedeva le sue impossibilità, cioè la sua difficoltà nel riuscire a comprendere il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria. Bene. Questa è la seconda trasmissione, naturalmente, e riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato. Avevamo detto che l'individuo che costruisce la sua struttura emotiva in relazione alle strutture emozionali del mondo in cui è immerso, si trova, non sa da che parte incominciare a mettervi ordine, non sa che cosa gli succede, è abbandonato a se stesso. Quando la struttura emotiva in cui vive lo tocca, appena subisce sensazioni, illusioni ottiche, déjà vu, intuizioni, eccetera, che deve soffocare o contrabbandare per immagini religiose o ancora deve tacerle perché altrimenti viene scambiato per matto oppure ne viene travolto. Quando viene travolto, non viene travolto perché lui è debole, perché ha delle visioni, perché ha delle allucinazioni, perché ha delle intuizioni, è inadeguato, ma perché la struttura sociale in cui viviamo è organizzata di immagine e somiglianza del Dio padrone e ammette soltanto l'immagine del Dio padrone riprodotta in ogni ordine e grado del sistema sociale. Prova a discutere alla pari con un poliziotto e verificare come nel momento in cui esprimi con passione le tue ragioni, come minimo ti invita a calmarti, salvo poi denunciarti per offesa pubblico ufficiale. Cioè, in pratica, il problema è che quando noi viviamo in questa società afferra immediatamente quelle immagini che sono in sintonia con la società stessa. Cioè, l'altro, il nostro interlocutore, afferra di noi ciò che lui capisce e ciò che rientra nelle sue categorie di comprensione. Non siamo abituati in questa società, nella società in cui viviamo, a sospendere il giudizio mentre parliamo, ad ascoltare l'altro, a cercare nuove categorie o categorie diverse entro le quali mettere il nostro pensiero. C'è della gente che è stata torturata a sangue, ma sto parlando di pochi anni fa, soltanto perché non rispondeva ai canoni che voleva l'altro. E siccome aveva delle cose che non capiva, torturava le persone. E purtroppo è una prassi che è avvenuta in Italia e un po' in giro per il mondo avviene normalmente, insomma. Quella che chiamiamo qui la struttura emotiva, in quanto questo è un suo aspetto rilevante nel mondo della ragione, in realtà appartiene all'intero apparato percettivo dell'individuo, che il condizionamento educazionale tenta di distruggere per costruire un individuo adeguato e sottomesso al sistema sociale, organizzato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. È un po' come la titanomachia di Zeus, no? Nel senso che all'interno di tutta la capacità di percezione che ha l'individuo del mondo e di tutte le possibilità attraverso le quali l'individuo può percepire il mondo, l'individuo comunque seleziona una certa quantità di fenomeni del mondo e di quei fenomeni ne seleziona una certa qualità. Ne consegue che, essendo però l'individuo, l'essere umano, un individuo sociale che cresce fin da bambino molto legato alla struttura sociale, l'organizzazione sociale, che è un'organizzazione gerarchica, non si limita a fornire al bambino gli strumenti con cui affrontare la sua vita, cioè non gli dà semplicemente un'educazione che sia funzionale a costruire le relazioni all'interno della società, ma agisce nei suoi confronti attraverso un condizionamento educazionale pesantissimo, il cui scopo finale, il cui risultato finale è quello di piegare il bambino, di piegare la percezione dell'individuo a ciò che la società vuole. E naturalmente in questa operazione abbiamo degli individui estremamente inadeguati, nel senso che se da un lato è vero che il bambino mette in atto delle strategie di adattamento cercando di filtrare il proprio condizionamento educazionale ricevuto e di mediarlo rispetto alla realtà che percepisce, con la quale costruisce delle relazioni, è altrettanto vero che spesso le mediazioni che fa sono mediazioni inadeguate, nelle quali coinvolge le proprie emozioni, finendo a condizioni patologiche come la depressione o come l'angoscia, come l'ansia, come le nevrosi, e finisce per dare una lettura della realtà che è soltanto una lettura della realtà che lui immagina, e non riesce più a comprendere la realtà diversa da quella che sono gli effetti e le misure della sua immaginazione. Praticamente noi abbiamo degli individui adulti, ed è il caso di colui che mi ha scritto anche questa lettera, in cui tutto ciò che non coincide con le categorie mentali e con i contenuti delle proprie categorie mentali è assolutamente inesistente, è assolutamente una cosa che non è adeguata. Pertanto la persona, per capire il mondo, dovrebbe adeguare le proprie categorie mentali, variare le proprie categorie mentali, avere delle categorie di giudizio, delle categorie mentali estremamente agili rispetto ai propri, sia ai contenuti delle categorie che ha, sia al poter accedere a nuove categorie mentali. Essenzialmente si potrebbe dire che le difficoltà più grosse sono date dalle persone che non sanno ascoltare, o che quando ascoltano, ascoltano solo le parole e non i messaggi emotivi che stanno al di sotto delle parole. E sono i fraintendimenti della nostra specie, cioè sono tutti quei fraintendimenti dovuti alla ragione, ma dovuti non solo alla ragione, ma alle patologie che il condizionamento educazionale induce nelle persone. Se voi guardate, l'ho già detto anche in altre trasmissioni, qualche adulto che parla al bambino, piccolissimo, parla mettendo nelle parole dei contenuti razionali, dei concetti razionali, che chiaramente il bambino non capisce, non coglie e nemmeno immagina. Mentre invece ciò che il bambino coglie d'immagine sono la veicolazione che attraverso le parole quell'individuo fa delle sue emozioni e trasmette dei messaggi non verbali, solo che non rendendosi conto l'adulto di trasmettere messaggi non verbali, trasmette in realtà dei messaggi non verbali assolutamente inadeguati rispetto al messaggio che deve comunicare al bambino. Per cui trasmette una serie di parole, ma non i contenuti emotivi delle parole che sarebbero quelli funzionali in quel momento. E sono tutti i fraintendimenti che noi abbiamo, che però vanno a costruire una capacità di percezione dell'individuo della realtà che è assolutamente schematica, che è assolutamente dogmatica, che è assolutamente categoriale, e di quelle e solo quelle categorie sono quelle che l'individuo può accettare. È come un po' il cristianesimo, no? Che dice non è che esistono delle azioni che sono inadeguate rispetto a delle situazioni, ma esiste la malvagità, cioè dal momento che esiste la verità come categoria assoluta, esiste la malvagità come categoria assoluta. Tutti i grigi che ci stanno di mezzo non vanno, non funzionano, non sono accettati dal cristianesimo, proprio perché ideologicamente è una struttura di dogmi di verità che non possono essere messi in discussione. E così noi abbiamo un fraintendimento continuo, noi non abbiamo la capacità di comprensione rispetto all'altro, e nonostante che le informazioni girino all'interno della società, spesso non abbiamo nemmeno una circolazione adeguata delle informazioni tali da permettere all'individuo di veicolarle poi nelle sue azioni. purtroppo sono tutta una serie di carenze che esistono nella struttura di comunicazione, per cui spesso nella società in cui viviamo le persone non si capiscono. Anche quando usano le stesse parole, usano dei significati diversi, ma l'altro o quello che usa quel significato non si preoccupa di far capire il contenuto della parola che usa, ma preferisce fingere che l'altro abbia capito. E dopodiché arrivano fraintendimenti su fraintendimenti. Il coraggio di un individuo, riprendiamo la lettura, il coraggio di un individuo può essere determinato dalla sua disperazione o dalla sua consapevolezza di quanto va ad affrontare in contrapposizione a coloro che indicano atteggiamenti di prudenza. Scartando a prioristicamente la situazione di disperazione, il coraggio, determinato dalla consapevolezza, è un atto di magia, in quanto quell'individuo, per compiere quell'atto, è uscito dal branco di chi indicava prudenza, ha modificato se stesso e ha messo in atto degli atteggiamenti coraggiosi, cioè ha modificato la sua struttura emotiva e l'ha messa nella società, l'ha messa nella sua azione, ha preso la sua struttura emotiva e l'ha lavata, l'ha purificata nell'azione che ha fatto, cioè nel suo atto coraggioso. Questo è un aspetto del farsi Dio. L'individuo che compie atti di magia sistematicamente o con una certa regolarità è l'apprendista stregone. Nel farsi Dio ti posso dire che esiste un universo emotivo e consapevole che ci circonda, nel quale ci possiamo immergere e dal quale possiamo trarre quanto ci serve per affrontare la vita di tutti i giorni. Questo universo emotivo lo possiamo alimentare riversandoci il nostro intento. Se tu ti ritieni essere solo pensiero, cogito ergo sum, non puoi essere coraggioso. Il coraggio è frutto della percezione, perché l'azione precede sempre il pensiero, che si limita a descrivere con la sua inadeguatezza l'azione compiuta e le motivazioni che ne stanno alla base. Un asservito al Dio padrone o un meccanicista è un individuo separato dall'universo che lo circonda. Per te risulta comprensibile che la natura e la coscienza in esso tentino di espandersi, facendosi Dio, anche se la tua descrizione di Dio non è esattamente la mia. È più esatto affermare che io le riconosco come dei, proprio perché tentano di espandersi. Che ne pensi quando ti dico che la furia, quando monta dentro ad un essere umano, fino quasi a fargli perdere la ragione e la cognizione della situazione, è essa stessa un Dio, e quell'essere umano in quel momento è un Dio che sta esprimendo un particolare Dio? Da dove trae la sequenza delle sue azioni se la ragione ha perso il controllo di quell'individuo? Dalle tensioni della vita, i bisogni che ci spingono sono essi stessi degli dèi, e noi ci facciamo quel Dio nella misura in cui lo esprimiamo. Nella misura in cui noi lo esprimiamo e continuiamo ad esprimerlo, ci si dilata compenetrandolo, sentendolo attraverso il proprio intuire, e non limitandoci a descriverlo attraverso gli elementi della ragione. Cosa contrapponiamo al termine Dio? Contrapponiamo l'essere umano, la cui distruzione è giunta ad un livello tale da pensare al mondo soltanto come descrizione. L'essere umano, la cui distruzione del proprio sentire lo ha reso cieco in un mondo di luce, dove per muoversi necessita di toccare gli oggetti anziché penetrarli col proprio sentire. L'essere umano del cogito ergo sum, quell'essere umano in ginocchio davanti ad un Dio o ad una speranza salvifica, ma quel Dio è proiezione del proprio fallimento, in quanto egli è legato solo ed esclusivamente a quanto vede, salvo trasformare quanto percepisce e quanto vede casualmente in un messaggio del suo Dio padrone. Del suo Dio padrone Madonna, del suo Dio padrone gli UFO, del suo Dio padrone sotto forma di qualche santo, di qualche potenza più o meno occulta. Questo essere ragione, descrizione, conduce allo sviluppo della scienza da laboratorio. Che cos'è la scienza da laboratorio? È quella scienza che deve limitare le condizioni affinché un fenomeno sia riproducibile. In altre parole, quella scienza che deve distruggere la cavia per ottenere quello e solo quel risultato, Per fare un esempio, un medicinale per una malattia è efficace soltanto nel 30% dei soggetti che sviluppano i sintomi di quella malattia. Altri hanno reazioni diverse, incompatibili, a volte strane, a volte di rigetto, a volte incomprensibili. La scienza del laboratorio è quella che deve costruire l'individuo affinché si adatti a quello e solo a quel sistema sociale. E quest'idea che è venuta un po' nascendo dal positivismo, che poi è entrata nella società e nel pensiero delle persone, è un'idea che ha potuto formarsi perché è molto, molto vicino alle religioni rivelate. Cioè, in pratica, è quel tipo di scienza che fa dire a Ratzinger: l'uomo, anziché avere speranza nel mio Gesù, ha speranza nella scienza, perché la scienza e Gesù per lui sono due padroni che sono uguali nel possedere e nel controllare le persone. La scienza del laboratorio è l'unica scienza che il cristianesimo accetta, perché è una scienza di verità, è una scienza che non lascia adito alle variabili. La scienza invece che il cristianesimo non accetta è quella scienza aperta verso il futuro, tipo la teoria dell'evoluzione è una scienza che è aperta al futuro, e la neurologia, la sociologia, la psicologia sono tutte scienze, sì, che il cristianesimo, i cristiani usano per i propri interessi, ma sono tutte forme scientifiche che non sono riconosciute dai cristiani, perché vanno a definire un soggetto, vanno a definire l'individuo in se stesso, vanno, come l'antropologia va a definire anche il comportamento delle persone o degli animali, tali da sviluppare una forma animale, una descrizione degli animali, una descrizione dell'uomo, una descrizione del divenire dell'uomo, che sono assolutamente in contrasto con il cristianesimo e i suoi progetti. Per cui esiste la scienza che viene accettata dal cristianesimo, che è la scienza da laboratorio, e il cristianesimo tenta di impossessarsi della scienza da laboratorio, tipo tenta di impossessarsi della medicina, tenta di impossessarsi di certi tipi di sperimentazione, tenta di impossessarsi della superbomba, perché è una scienza che lui concepisce, l'altra invece è la scienza aperta al futuro. Quella scienza che va a determinare il comportamento delle persone è una scienza che il cristianesimo condanna o finge di non vedere. Parliamo ora del progetto di sistema sociale di cui siamo portatori. E qui ti presentiamo una novità assoluta di tutta la storia della filosofia sociale. Noi, come pagani politeisti, non abbiamo nessun progetto di società. Ripeto. Noi, come pagani politeisti, non abbiamo nessun progetto di società. Il punto è che noi sappiamo perfettamente che l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino. Noi, oggi come oggi, non sappiamo né possiamo sapere quali siano le reali possibilità e potenzialità dello sviluppo umano, rimosso l'orrore del condizionamento educazionale cristiano. La scienza del laboratorio, qualche giorno fa, allora, ci ha spiegato come il cervello dell'essere umano femminile sia meglio strutturato ed organizzato per affrontare in modo analitico e scientifico le condizioni della vita di quello maschile. La stregoneria questo lo ha sempre saputo, e anche la magia nera. Lo sterminio delle streghe ad opera dei cristiani ne è una conferma sotto molti aspetti. Il problema non è la strutturazione cerebrale, ma il condizionamento educazionale militarmente imposto. Ogni azione educazionale fatta sui bambini è un'azione militare, in quanto il bambino, davanti all'adulto, è disarmato, è indifeso, è in posizione assolutamente acritica. Dove diavolo era arrivato? Militarmente imposto, che ha saccheggiato e saccheggia le potenzialità dell'individuo stuprando le potenzialità di sviluppo dell'intero sistema sociale. Se io riconosco che lo sconosciuto è maggiore del conosciuto in cui io vivo, se riconosco che l'intuibile è maggiore dell'intuito, come posso io definire lo sconosciuto o definire l'intuibile? Cioè, in altre parole, se io come pagano politeista affermo che l'infinito che mi circonda è infinitamente grande E il conosciuto, nel quale io costruisco le mie strategie di esistenza, la mia percezione, il mio modo di vivere, il mio modo di affrontare la vita, e non è altro che una porzione infinitesimale di quell'infinito che mi circonda, di quello sconosciuto che mi sta attorno. Come posso io definire lo sconosciuto? Non posso assolutamente definirlo. Posso soltanto organizzare me stesso, organizzare la mia specie, fornire strumenti ai bambini affinché possano affrontare quello sconosciuto, possano ampliare l'area del loro conosciuto, ampliare la regione, ampliare la ricerca scientifica. Non posso assolutamente immaginare l'organizzazione dello sconosciuto e pertanto non è possibile immaginare l'organizzazione di una struttura sociale alternativa a questa, in quanto i mutamenti, le trasformazioni, le potenzialità e la direzione della trasformazione risultano sconosciute. In realtà noi non possiamo spingere verso nessuna trasformazione del momento presente per il semplice fatto che non abbiamo un modello verso cui andare, però abbiamo qualcosa di siamo consapevoli di qualcosa nel momento presente, nel senso che noi siamo consapevoli di tutto ciò che ci dà fastidio, tutto ciò che non ci piace, tutto ciò che ci ostacola, tutto ciò che ci risulta fastidioso o che ci danneggia. Ebbene, noi possiamo agire nel nostro presente rimuovendo quel tipo di ostacoli. Possiamo rimuovere ciò che ci ostacola, possiamo rimuovere ciò che ci danneggia, possiamo rimuovere ciò che ci infastidisce. Ma noi non sappiamo, una volta rimosso ciò che ci danneggia, ciò che ci ostacola, come sarà l'individuo dopo la rimozione di quell'ostacolo. Ne sappiamo, dopo aver rimosso quell'ostacolo, quali altri ostacoli si presenteranno. Cioè, noi abbiamo un cammino di rimozione degli ostacoli nella nostra esistenza. Non abbiamo una verità da imporre. Noi non abbiamo la città di Dio. Non abbiamo utopia. Non abbiamo la città del sole. Non abbiamo la Repubblica di Platone da dire questo è il modello della società ideale. Il modello della società ideale appartiene sempre a un'organizzazione mentale strettamente, squisitamente cristiana. È la città di Dio da costruire che sta nella loro immaginazione, e quando i cristiani hanno costruito la città di Dio hanno macellato milioni di persone, perché la città di Dio consiste nel macellare milioni di persone. Il loro Dio è uno che macella milioni di persone. Pertanto io posso rimuovere tutti gli ostacoli che mi impediscono, ma non ho un ideale, non ho una utopia verso cui giungere. La mia utopia può essere la rimozione di tutti gli ostacoli e pensare che rimuovere ostacoli giunga a qualcosa di meglio, ma il qualcosa di meglio comunque comporterà degli ostacoli, perché comunque la vita è uno sviluppo continuo, è un fluire, è un fiume che va verso il mare dell'eternità. Per cui non esiste una fine rispetto a questo fiume, se non alla fine del tempo, se non quando tutto l'universo è diventato una coscienza unica, ma questo appartiene alle visioni della stregoneria, alle visioni del paganesimo politeista. E anche se noi vediamo queste cose, vediamo questo movimento e lo vediamo il movimento partendo dal movimento che in questo momento è in essere, non sappiamo però qual è la qualità del movimento finale o cosa comporterà il movimento finale. Io so che quell'acqua continua a fluire, che la vita fluisce. Non so quante cascate dovrà fare, quanto veloce sarà il flusso delle acque, quanto lungo sarà il percorso e quante gocce d'acqua, partendo da sorgente o partendo dal corso, arriveranno nell'infinito mare dell'universo. Questo io non lo posso sapere, perché non posso sapere la qualità dentro. So che questo è il movimento, ma non so la qualità del movimento né dei singoli soggetti nel movimento. Per cui, continuando nella lettura, non posso assolutamente immaginare l'organizzazione dello sconosciuto e pertanto non è possibile immaginare l'organizzazione di una struttura sociale alternativa a questa, in quanto i mutamenti, le trasformazioni, le potenzialità e la direzione della trasformazione risultano sconosciute. Questo, a meno di voler dar sfogo alle proprie fantasie, alla propria immaginazione, come Platone nella Repubblica, Thomas More nell'Utopia e quant'altro. Ma è tutta roba cristiana questa. Posso fare un'altra cosa. Anziché organizzare lo sconosciuto che mi circonda e farlo aderire alla mia soggettività, posso costruire la mia soggettività affinché si muova con coraggio, agilità, consapevolezza dello sconosciuto e i mutamenti che si presentano. E anche qui è anche da mettere a punto quelli che sono i modi con cui noi agiamo. Mentre i cristiani costringono la società ad aderire alla loro verità, il pagano politeista costringe se stesso a modificarsi per agire nell'oggettività in cui vive. Cioè, sono due modi per costruire le relazioni con la vita che sono assolutamente diverse. Chiaramente, cosa succede questo? Che facciamo finta di avere due bambini, un bambino educato dal punto di vista cristiano e un bambino educato dal punto di vista pagano politeista. Il bambino educato cristianamente viene convinto ad aderire ad una verità, e se la società in cui vive non aderisce a quella verità, lui si trova emarginato. Ma se la società, se lui riesce ad imporre il cristianesimo come verità assoluta nella società, lui è il padrone di quella società. Il bambino pagano politeista ha i mezzi per agire in qualunque società possa esistere, sia che i cristiani impongano la loro verità, sia che invece il turbinio delle trasformazioni, il turbinio delle emozioni attraversino l'intera società. Per cui un pagano politeista non sarà mai un padrone della società, magari sarà inadeguato rispetto alle verità imposte, ma sarà strutturato, avrà comunque gli strumenti per agire al suo interno, mentre invece un cristiano sarà assolutamente inadeguato. E infatti, se il cristiano, se la verità del cristiano non è messa in discussione da molti avvenimenti pratici, fisici, e il cristiano si trova inadeguato, un po' come si trovano inadeguati i ragazzi in Italia, oggi come oggi, proprio per essere assoggettati al cristianesimo, ma vivere una quantità e una qualità di contraddizioni sociali infinitamente più basse che non 40 anni fa. Per cui ci si trova di fronte ragazzi italiani che sono assoggettati e non sono adeguati, cioè non hanno messo nelle contraddizioni sociali le loro emozioni, non hanno sperimentato la loro sottomissione ricevuta, per cui non hanno costruito gli adattamenti appositi, che si troveranno a doversi scontrare invece con ragazzi extracomunitari che anche se sono educati alla sottomissione, tipo musulmani, tipo cristiani, di altre cose, hanno però subito tutta una serie di contraddizioni, tutta una serie di problemi, tutta una serie di alterazioni del loro vissuto, per cui hanno un bagaglio esperienziale rispetto alla vita pratica infinitamente maggiore. E naturalmente i ragazzi italiani sono destinati a soccombere da questo punto di vista, salvo naturalmente poi le eccezioni. Costruire un modello di sistema sociale è facile e disastroso. Ad esempio, un campo di sterminio è un modello, seppur miserabile ed estremo, di sistema sociale. Tutti gli elementi che concorrono a costruire un campo di sterminio sono noti e facilmente praticabili per chi detiene il possesso degli individui. La Chiesa Cattolica, attraverso l'attuazione delle sue strategie, prova continuamente a costruire un campo di sterminio di dimensioni planetarie. E nel corso di 1500 anni ha cambiato continuamente le strategie per poter portare a termine i suoi progetti, sempre ostacolati dai bisogni umani e dalle tensioni di libertà che negli esseri umani si sviluppano. Beh, se voi vi leggete attentamente quello che sto analizzando in questi giorni, che è l'enciclica Spe Salvi, vi accorgerete come sia un altro tentativo di costruire un altro campo di sterminio descritto in maniera diversa, di Ratzinger. Io non ho in mano tutti gli elementi dello sviluppo umano, posso soltanto costruire un cammino di libertà assieme a tutte quelle persone che intendono rimuovere gli ostacoli sulla strada dello sviluppo individuale e sociale, ricordando che l'individuo non attende il macellaio di Sodoma e Gomorra che gli indichi il paradiso, ma costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Nell'ultimo secolo ci sono stati dei modelli sociali che hanno tentato di ispirarsi a cose diverse dal cristianesimo, ad esempio i cosiddetti modelli sociali comunisti. In realtà quei modelli sociali erano dei modelli sociali cristiani. Quei modelli si ispiravano alle leggende dei cristiani primitivi, la setta solidale che si separa dal sistema sociale per distruggerlo, oppure alla Repubblica di Platone, la dittatura del pensatore, oppure la Città del Sole di Tommaso Campanella, o l'Utopia di Tommaso Moro, organizzazione dell'uguaglianza da caserma o da catena di montaggio, dove la caserma o la catena di montaggio calava nella testa e nella psiche dell'individuo. Tutti questi, per non citare la Città di Dio di Agostino, erano modelli sociali cristiani. L'uguaglianza cristiana consiste nell'essere in ginocchio davanti a un Dio padrone, dove chi è più vicino al Dio padrone mette in ginocchio tutti gli altri davanti a sé. Per questo motivo non esiste un modello di sistema sociale da raggiungere o definire, ma un lungo percorso di libertà attraverso l'individuazione e la rimozione di ostacoli sia sul piano individuale che sul sistema, che nel sistema sociale. Auto-organizzazione soggettiva per affrontare al meglio lo sconosciuto che ci circonda. Questo è il nostro progetto. Questo vale per qualsiasi sconosciuto si possa immaginare, in quanto l'unica cosa che rimane all'individuo quando muore il corpo fisico è lo sforzo della pratica costante e sistematica con la quale ha affrontato lo sconosciuto che lo circondava. Non sopravvalutare quelli che vengono definiti scienziati. Nel 99% dei casi sono dei tecnici, abili nel loro lavoro, ma ignoranti nella loro capacità di guardare ed affrontare la vita. Bene, io mi fermerei qui per la seconda parte della trasmissione a proposito di perché io non capisco i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della vita. Importante è riuscire a far comprendere come ci siano modi diversi di affrontare la propria quotidianità e la propria vita, e che ogni modo diverso per affrontare la propria quotidianità e la propria vita ha bisogno di categorie diverse, e non siamo abituati ad ascoltare l'altro perché ci rinchiudiamo in quelle categorie e pensiamo che quelle categorie sono le uniche categorie esistenti, un po' come il significato delle parole, che ci si illude che le parole abbiano quello e solo quel significato, che gli uomini abbiano quelle e solo quelle emozioni, che gli uomini hanno solo quello e quel sistema di pensiero, che l'uomo possa servire Dio o la mammona, e non può servire la mammona e Dio, dimenticandosi che possono esistere anche degli individui che non gliene frega niente di Dio o della mammona, o che gli interessa la mammona soltanto per stare meglio. E nulla di più di questo, non gli interessa diventare padroni di altri uomini, magari gli interessa soddisfare i loro bisogni, ma non gli interessa dominare, come invece pretende il Gesù di Nazareth e il Dio suo padre. Cioè esistono varie categorie di modi di essere e di modi di rappresentarsi nella vita quotidiana, e che vengono completamente ignorati da quello che è il modo di essere di chi ha degli schemi precisi in testa, e tutto deve funzionare su quel schema, perché se non funziona su quel schema è come se non esiste. Ebbene, riuscire a comprendere anche questo significa già riuscire a capire che esistono cose diverse nella vita, modi diversi per affrontare la vita, piaceri e desideri diversi di affrontare la vita, perché se io non affronto in questo modo appassionato la vita, posso affrontare la vita per interesse, ma uno che affronta la vita per interesse guarda chi affronta la vita per passione e gli chiede: ma lui perché ha le passioni quando io non ho le passioni? E chi invece affronta la vita per passione e guarda l'altro che l'affronta per interesse e dice: ma perché fa queste cose? ed esiste una incomprensione proprio perché non siamo capaci di fermarci un attimo ad ascoltare, a vedere cosa succede o cosa non può succedere. Ed è questo che ci offusca la vista, che ci offusca la nostra capacità di giudizio, che ci impedisce di vedere. Per cui tutti diranno, ecco, vedete, Gesù è buono. E quando gli dici, ma come cavolo può essere buono uno che pretende di essere il tuo padrone, che pretende che tu ti metti in ginocchio? E questa è la tua categoria di bontà. Prova a dirla a un'altra persona che tu sei buono e che pretendi che lui si metta in ginocchio davanti a te. Ti sembra una cosa seria? Ma Gesù è buono. Ma scusa un attimo, gli dici, ma la bontà in cosa consiste? Forse è bene che ci mettiamo d'accordo su cosa vuol dire essere buono. Ma basta non capirsi, basta essere generalisti, basta non essere precisi. E allora si crea l'inganno, si crea la truffa, si costringono persone in ginocchio. E quando si è sbagliato, quando si è stati truffati, quando si è caduti nella trappola, non esiste un tornare indietro. Non esiste dire, ho sbagliato, ricominciamo da capo. No, col cavolo. Quando tu hai fatto delle scelte, e hai fatto delle scelte sbagliate, tu quelle scelte le hai fatte in contrapposizione ad altre persone che stavano facendo altre scelte. E non è solo le tue scelte che hai sbagliato, ma hai messo dei bastoni nelle gambe ad altre persone. Hai fatto dei danni. Per questo devi andare avanti oltre l'errore, superare quello che hai fatto e fare delle cose diverse. Altrimenti sarai sempre la bestia del gregge che andrà dritta al macello, anche quando non riuscirai a capire cosa un altro ti dice o quando non riuscirai a spiegarti cosa volevi dire all'altro. Bene, chiudo qui la seconda parte della trasmissione relativa, perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e la vibrazione della magia, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e su internet naturalmente trovate tutti i pezzi che stiamo facendo e parte dei commenti che stiamo usando per spiegare, per tentare di farci capire su che cos'è il paganesimo politeista e in cosa consiste la stregoneria. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.